Allora, oggi siamo nel libro di Giona. Abbiamo preso circa un anno per attraversare il libro di Atti, ok? Prenderemo meno tempo per studiare Giona, non prenderemo un anno intero, ha solo quattro capitoli, però prenderemo più o meno quest'estate per guardare questo libro di Giona, ok? Immagino che tutti quanti abbiano sentito di questo Giona, vero? Chi ha sentito di Giona, la storia? Il profeta che fugge dalla presenza del Signore, poi un pesce grosso che lo mangia, poi va a Ninive, predica il ravvedimento a loro. È una storia unica, una storia indimenticabile. Però io temo che per quanto sia famoso, per quanto sia conosciuta questa storia, c'è poca conoscenza del vero o del completo significato di questo libro, ok? Quindi conosciamo Giona, fugge, pesce. E basta. Invece questa è una storia molto profonda che ha a che fare anche con la nostra vita e che, come ho pregato, spero che possa sfidare anche il nostro peccato, i nostri pregiudizi e i modi in cui cerchiamo di fuggire dal Signore. Quindi sarà veramente uno studio ricco, perché è un libro ricco e abbastanza compungente pure. Allora, prima di leggere un po', vogliamo capire dove ci troviamo nella storia della Bibbia, ok? Come avete visto, si trova verso la fine dell'Antico Testamento. Praticamente l'Antico Testamento conclude con 12 libri, corti, ok? Sono libri profetici, nominati, ciascuno per il suo profeta, e contengono il messaggio, più che altro, di questi profeti. Erano tutti israeliti, alcuni di Israele, il regno del nord, alcuni di Giuda, il regno del sud, e sono stati scritti tra l'ottavo e quarto secolo avanti Cristo, questi 12 libri. Nel Tanakh, quindi la Bibbia ebraica, erano tutti quanti su un unico rotolo, quindi 12 libri diversi, però tutti sullo stesso rotolo. E l'insieme di questi libri veniva chiamato il libro dei dodici, ok? 12 profeti, e quindi veniva chiamato il libro dei dodici. Noi invece, come cristiani nel ventunesimo secolo, come chiamiamo questi libri? I profeti minori, esatto. Sembrerebbe che da Agostino in poi, tanti cristiani hanno chiamato i profeti maggiori e i profeti minori, maggiori, Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, quelli più lunghi, e poi da Osea fino a Malachia, quelli più corti. Purtroppo questo titolo minore quasi dà l'impressione che siano meno importanti, ok? Non sono meno importanti, sono solo un po' più brevi. Infatti, questi libri sono veramente ricchi, molto profondi, e abbiamo bisogno di questi libri, come abbiamo bisogno di tutta la Bibbia. Quindi vogliamo prendere in considerazione questo libro di Giona. Allora, come sapete, la storia è un po' strana. C'è un uomo che viene inghiottito da un pesce, vero? Perciò tanti pensano che sia solo una parabola. Okay? O che sia solo un'allegoria, non veramente una storia che è successo, ma una favoletta inventata per un po' insegnare qualcosa. È vero che questa storia è molto didattica, ci insegna tanto, ok? Ma non vuol dire che è una favoletta inventata, ok? Noi sappiamo che ci sono parabole nella Bibbia. Però anche, se posso dire, a livello letterario, Giona è molto diverso da tutte le altre parabole. La parabola più lunga nella Bibbia è la parabola dei due figli o del figlio prodigo, che è lungo 20 versetti. Invece Giona è lungo 4 capitoli, molto diverso. E in questa storia non c'è niente di strano. In Giudici 9 c'è una parabola con alberi parlanti. Okay. Da questo si capisce che stiamo parlando di una parabola. Invece qui non vediamo alberi parlanti, altre robe strane. È una storia, diciamo, normale. Giona era un personaggio storico, come vedremo. Ci sono tempeste sul Mediterraneo. Ci sono pesci, anche pesci grossi, nel Mediterraneo. Ninive era una città vera all'epoca. Insomma, tutte queste cose non è che sono strane, ok? Quindi, Tanti hanno problemi, insomma, con il fatto che Giona è stato mangiato dal pesce, dicono. Però sapete che ci sono anche diverse storie, anche abbastanza moderne, di persone che sono stati inghiottiti o da balene o da pesci grandi e sono poi sopravvissuti. E quindi se neghi questa storia, devi anche negare storie più recenti, ok, con testimoni oculari, di persone che sono stati inghiottite da pesci, balene, eccetera. Ok, quindi Giona non è mica l'unico. E poi, se Dio ha creato i cieli e la terra, può mandare un pesce e può far sì che questo pesce poi lo vomita sulla spiaggia 3 giorni dopo? Penso proprio di sì. E poi, come vedremo alla fine di questo studio, anche Gesù parla di Giona e del pesce. E lui lo paragona a che cosa? Alla sua sepoltura e alla sua risurrezione, ok? Gesù è stato messo in una tomba allegorica. Gesù è risorto in modo allegorico? No, speriamo di no. Sappiamo di no, perché se lui è stato risorto in modo allegorico, noi stiamo sprecando la nostra vita, come Paolo dice. Se la risurrezione non è vera, noi stiamo sprecando la nostra vita, ok? Come Paolo dice, saremo i più miserabili tra tutti gli uomini. E quindi non c'è tanto motivo per pensare che questo è una parabola, ok? Infatti abbiamo tanto motivo per capire che è una storia che è successo veramente, però poi c'è anche tanto da imparare da questo libro. Quindi oggi guarderemo i primi 3 versetti, perché c'è veramente tanto da scoprire in questi versetti, e questi gettano, se posso dire, il fondamento di questo libro. Quindi se capiamo bene questi versetti, potremo capire bene il resto della storia. Quindi, Giona 1, scusatemi, bevo un po' d'acqua. E la parola dell'Eterno fu rivolta a Giona, figlio di Amitai. Vogliamo notare il primo personaggio che vediamo in questa storia. Non è Giona, è l'Eterno, è il Signore. E vediamo che Dio, l'Eterno, il Signore, lui è il protagonista di questa storia. Dio parla a Giona, ok? Però lui è il vero protagonista. Viene chiamato qua per il suo nome, Yahweh. Nella Nuova Diodati viene tradotto l'Eterno, nella Nuova Riveduta Signore, tutto maiuscolo, però traduce il nome ebraico Yahweh, Yahweh, il nome di Dio, l'Io Sono, come ha detto Mosè in Esodo 3. Quindi questo è il Dio Eterno, Dio Infinito, Onnipotente, Onnisciente, eccetera, eccetera, eccetera. Lui è, come vedremo, il protagonista di questo libro. Perché poi anche il protagonista di tutta la Bibbia, di tutto l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, è Dio. Quindi anche se questo libro porta il nome del profeta, Yahweh è il vero protagonista. Infatti cosa fa l'Eterno in questa storia? Vediamo qui che parla, in versetto 4 manda la tempesta, in versetto 17 manda il grande pesce, in capitolo 2 comanda al pesce di vomitare Giona. In capitolo 3 parla di nuovo a Giona. Lui ha pietà su Nineve, parla con Giona in capitolo 4, manda la pianta, manda il vento, manda il verme, ragiona con Giona. Insomma, vediamo che Dio è veramente il personaggio principale di questo libro. E lui ha una missione. E tante volte pensiamo che la missione principale di questo libro sia quella di raggiungere la città di Nineve, vero? Noi vogliamo mandare Giona che predichi a Nineve in modo che loro si ravvedano e siano salvi. È vero, però più che io medito su questo libro, vedo che quasi quasi la missione principale di Dio è quella di non raggiungere Nineve, ma di raggiungere il profeta. Il profeta con il cuore indurito, che non voleva che i nemici di Israele fossero convertiti, non voleva che Dio stendesse la sua compassione, aveva tanti problemi al cuore. E vediamo che quasi quasi la missione principale di Dio in questo libro è quello di raggiungere il suo profeta. Comunque, avremo tutta l'estate per vedere. Prego che questo libro possa, insomma, sfidare anche noi, che siamo credenti da tanto tempo, che forse possiamo avere problemi interni simili a Giona. Prego che questo libro possa anche scuoterci un po', farci ragionare, farci considerare quello che siamo in Cristo. E come ho detto, vediamo che Dio ragiona con Giona fino alla fine. Aspetti che lui fa così con ognuno di noi, lui ragiona con noi, ma Tyler, perché continui a fare le stesse cose? Perché continui a pensare così? Dio ragiona anche con noi. E poi sta a noi, riceveremo la sua misericordia, riceveremo la sua compassione, o fuggiremo come il nostro amico Giona. Vediamo che Dio sta, insomma, ragionando con ognuno di noi in modo molto simile a Giona. Quindi parliamo di questo Giona. Tante volte pensiamo che lui sia il protagonista di questa storia, però io devo dire questo, in tanti modi, Giona è quasi come l'antagonista di questa storia, ok? Giona cosa fa? Riceve la parola di Dio, però poi fugge dalla presenza di Dio, mette in pericolo gli altri sulla nave, cerca di finire la sua vita, poi prega l'Eterno, riceve la stessa parola, va a Nineve, predica il messaggio, poi rimane male quando Dio ha compassione sui peccatori, lui dà la colpa a Dio che sono stati perdonati, esprime il suo desiderio di morire, non vuole vivere più, aspetta e spera male per Ninive, si rallegra per una pianta e poi si lamenta quando muore, mentre vuole che tutti i Nineviti muoiono, di nuovo esprime il desiderio di morire e poi alla fine Dio ragiona con Giona, ok? E cerca di raggiungere il suo cuore. Giona non è un profeta esemplare, ok? Non è per niente un profeta esemplare. E in tanti aspetti potremmo quasi dire che è quasi l'antagonista di questa storia. Però è anche l'oggetto dell'amore e la compassione di Dio. E nonostante quante volte lui fugge, lui scappa, lui cerca di evitare il Signore è sempre là che cerca di raggiungere il suo cuore. Amen. Allora, chi è questo Giona? E giriamo un attimo in Secondo Re, capitolo 14. Secondo Re, capitolo 14. L'unica altra volta in tutto l'Antico Testamento dove vediamo il nostro amico Giona, Secondo Re, versetto 23. Nel quindicesimo anno di Amazia, figlio di Joas, re di Giuda, iniziò a regnare a Samaria, quindi il regno nord di Israele, Geroboamo, che sarebbe in realtà il Geroboamo il secondo, figlio di Joas, re di Israele, e regnò 41 anni. Egli fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno e non si allontanò da nessuno dei peccati di Geroboamo, quindi questo è il primo, figlio di Nebat, che aveva fatto peccare Israele. Egli ristabilì i confini di Israele dall'ingresso di Hamat al mare dell'Araba, secondo la parola dell'Eterno, il Dio di Israele, che aveva pronunciato per mezzo di il profeta Giona, figlio di Amittai, che era di Gat Efer. Quindi, ecco il nostro profeta, Giona, e vediamo che non ha soltanto lo stesso nome, ma anche lo stesso papà, quindi siamo quasi sicuri che stiamo parlando della stessa persona, lo stesso profeta, è un personaggio storico. Vediamo che lui è di Gat Efer, un paese nel nord Israele, non tanto distante dal mar di Galilea, ok? Quindi nella parte nord di Israele. E vediamo che lui ha vissuto e profetizzato durante il regno di Geroboamo il secondo, ok? Era un re nel nord che regnava circa dal 793 al 753, più o meno, avanti Cristo. Vediamo se Giona ha profetizzato durante il suo regno, e quindi vuol dire che lui viveva anche più o meno in quella epoca, quindi diciamo la prima metà del VIII secolo avanti Cristo. Infatti tanti storici suppongono che gli eventi del libro di Giona sono circa nel 760 avanti Cristo. Comunque, vediamo che Giona ha profetizzato che i confini fossero ristabiliti, ok? Quindi espansione fino ai confini che c'erano anche sotto Salomone. E poi è successo proprio come ha profetizzato. Non perché Geroboamo era un re fedele, ma perché Dio è un Dio paziente, e nonostante la sua malvagità ha permesso che, insomma, riconquistassero questa terra. Vediamo che all'epoca l'impero principale era quello di Assiria. Qualcuno sa qual è il capitale di Assiria? Ninive, proprio la nostra città. E loro erano un po' preoccupati dall'altra parte, ok, con altri re, insomma, e quindi Geroboamo è riuscito a riconquistare questa terra. Allora, pensiamo un attimo riguardo questa sua profezia. Secondo voi, piaceva al popolo questa profezia di Giona? Lui ha predetto espansione e vittoria, ed è successo proprio così. Quindi secondo voi cosa pensava la gente di Giona? Sì, Giona, ci piace questo profeta. Lui dice vittoria, espansione, insomma, andiamo avanti, torniamo a come era prima. E immagino che lui era abbastanza popolare come profeta. Ha profetizzato una cosa bella, è successo, e quindi a tutti piaceva Giona. Non succede più così nel mondo moderno, vero? Se qualcuno dice una cosa bella, a noi piacciono tutte le persone che dicono vittoria, espansione, eccetera. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Però vediamo che Giona adesso, nel libro di Giona, non deve dire una cosa positiva, deve dire una cosa negativa. Perché doveva predicare perdono, misericordia e compassione, non per il popolo di Israele, ma per i nemici di Israele. Okay? Può essere che voleva scappare proprio per questo motivo? Non sappiamo, però penso che sia molto probabile. E quindi, per riassumere un po' questo contesto storico, era del nord di Israele, nell'VIII secolo prima di Cristo, ha profetizzato bene e perciò molto probabilmente era abbastanza popolare come profeta. Quindi Dio, il protagonista, Giona quasi quasi l'antagonista. Stranamente, i pagani in questa storia non sono visti in una luce negativa. Okay? Vediamo che i marinai si ravvedono e fanno sacrificio al Signore. I niniviti, sempre pagani, si ravvedono dopo che Giona predica sette parole. E quindi vediamo che è un po' sotto sopra questo libro. Il profeta che doveva essere fedele al Signore fugge, mentre i pagani che dovevano essere infedeli si ravvedono e adorano Dio. Vediamo tante cose sotto sopra in questa storia. Versetto 2, in Giona torniamo, Giona 1, versetto 2. Quindi parola fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, dicendo, versetto 2, levati, va a Ninive, la grande città, e predica contro di lei, perché la loro malvagità è salita davanti a me. Quindi Giona doveva andare e predicare contro questa città malvagia, il capitale dell'impero degli Assiri. Ninive. Questa storia, o questa città, ha una storia molto lunga, si trova nell'odierno Iraq, sul fiume Tigri, vicino alla città odierna di Mosul. Infatti la città antica dove c'è l'area archeologica si chiama ancora oggi Nabi Yunus, che vuol dire profeta Giona, ok? Quindi anche le rovine di queste città sono ancora chiamate così. Comunque c'è tanto da scoprire, non dobbiamo vedere tutto, però già da Genesi vediamo questa città è cresciuto, poi negli secoli è diventato la sede dell'impero Assiro. E tanti dicono che era la città più grande al mondo all'epoca di Giona. E come tante altre città, era una città molto malvagia. Più grande la città, tante volte più malvagia diventa. E giriamo un attimo a destra, solo un po', al libro di Nahum. Libro di Nahum. E vediamo quello che il Signore dice riguardo questa città di Ninive. Nahum, versetto 1 di capitolo 1, dice profezia su Ninive. Poi se saltiamo a capitolo 3, versetto 1, guai alla città sanguinaria, che è tutta piena di frode e di violenza, e che non cessa di far preda. Se volete dopo potete leggere il resto del capitolo, vedrete quanta malvagia era questa città. Era una piena di sangue, frode, violenza, caos, spade, eccetera, eccetera. Una città molto malvagia, ed è proprio lì che Giona doveva andare per predicare. Adesso vediamo quello che fa Giona, versetto 3. Ma Giona si levò per fuggire a Tarshish, lontano dalla presenza dell'Eterno. Così scese a Giaffa, dove trovò una nave che andava a Tarshish, pagò il prezzo stabilito, e si imbarcò per andare con loro a Tarshish, lontano dalla presenza dell'Eterno. Quindi Dio gli dice, levati, vai a Ninive, ubbidisce in parte, si leva, però, ma poi dove va? Non va a Ninive, si levò per andare a Tarshish. Allora, dove è questo Tarshish? Non sappiamo di sicuro. E alcuni pensano Sardegna, alcuni Inghilterra, però la maggior parte di persone pensano che sia in Spagna, quindi proprio dall'altra parte del Mediterraneo. Quindi Ninive si trovava verso est e nord, ok? E chi è bravo con la geografia di Israele, andare in Spagna, vai verso ovest, ok? Completamente l'altra direzione. A Ninive si andava per terra, a Tarshish si salpava, Ninive, deserto, Tarshish, mare, cioè proprio dall'altra parte del mondo. Giona va nella direzione opposta. Tante volte qui in chiesa parliamo del ravvedimento, vero? E tante volte spieghiamo il ravvedimento come un girarsi 180 gradi, vero? Se prima andavi in questa direzione, ti giri completamente e vai nella direzione opposta. Giona qui non si è ravveduto, ha fatto una specie di, se posso dire, anti-ravvedimento, vero? Doveva andare in questa direzione, ma invece di seguire Dio si è girato completamente dall'altra parte per scappare, insomma, fuggire dalla volontà di Dio. Lui non rimane vicino, va molto lontano, infatti Tarshish era proprio dall'altra parte. Abbiamo visto in Atti che gli apostoli dovevano portare il Vangelo fino alle estremità della terra, però, e adesso Giona cerca di scappare dalla volontà di Dio, fino all'estremità della terra. E non solo, cioè Tarshish lo vediamo diverse volte nell'Antico Testamento, e sempre viene descritto come un luogo molto lontano, sulla costa, e anche un luogo molto ricco. È lì che prendevano oro, argento, avorio, eccetera, eccetera. Era come un paradiso lontano e molto ricco, ok? Un paradiso. Come si dice, l'erba del vicino o l'erba del lontano è sempre più verde, esatto. Giona com'è partito? Lui è partito su una nave per andare a Tarshish. Allora, circa 11 volte nell'Antico Testamento parla delle navi di Tarshish. Infatti è uno studio molto interessante, se uno vuole fare, cercate le navi di Tarshish, ok? Giriamo un attimo adesso in Primo Re, capitolo 10. Primo Re 10. Versetto 22. Questo parla del re Salomone e tutte le sue ricchezze. Primo Re 10, 22. E il re Salomone infatti aveva in mare una flotta di Tarshish insieme con la flotta di Iram. Una volta ogni 3 anni la flotta di Tarshish veniva a portare oro, argento, avorio, scimmie e addirittura pavoni. Poi altre 10 volte la Bibbia parla di queste navi di Tarshish che portavano ricchezze da lontano a Gerusalemme. E qui vediamo nella Bibbia che ormai era diventato sinonimo di tutto quello che era lontano, lusso, ricchezza, oro, ok? Non in Israele, ma molto lontano. Quindi Giona non è che fugge e basta, Tarshish era lontano, nella direzione opposta, ed era un posto anche pieno di comfort, pieno di lusso, di ricchezza. E penso che anche noi facciamo bene riflettere. Okay? Ovviamente, quando Dio ci chiama, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare dove Lui ci indica, vero? Non andare dall'altra parte. Però può essere che tante volte, come Giona, scambiamo la volontà di Dio per i piaceri del mondo, cercando di andare a Tarshish, il luogo di ricchezze, per, no, gratificare noi stessi. Pensiamo che esiste veramente quel paradiso lontano, come ho visto qualche domenica fa, magari avessimo ali come le colombe per andare lontano. Giona pensava di andare fino a paradiso, ma in realtà dove è finito? Ci è arrivato? No, non è arrivato. Lui è finito nel ventre di un grosso pesce, ok? E come viene descritto quel ventre di quel pesce? La Bibbia dice Sheol, ok? Il luogo dei morti. Da lì prega il Signore, poi torna, eccetera, eccetera. C'è un proverbio che dice: c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in vie di morte. Vediamo che la storia di Giona è proprio questo, ok? Proverbi 14, 12. Lui pensava di aver trovato il biglietto per andare al paradiso, invece si trova nel luogo dei morti, e se non fosse per la compassione di Dio sarebbe morto, non sarebbe sopravvissuto. E penso che questo ci parla proprio dell'inganno del peccato, no? Pensiamo che il peccato ci porta fino a Tarshish, pensiamo che il peccato ci porta fino ai piaceri, oro, pavoni, scimmie, eccetera. Invece ci porta dove? Alla morte. La sua fine sfocia in vie di morte. Ok? Vediamo che lui fugge lontano dalla presenza dell'Eterno. La Bibbia dice la stessa cosa di Caino. Dopo che ha ucciso suo fratello, dice che lui si allontanò dalla presenza dell'Eterno. Può essere che anche noi cerchiamo di fuggire da Dio? Secondo voi è possibile fuggire dalla presenza di Dio? No, no, esatto. Non si può scappare dalla presenza di Dio. Giriamo adesso in Salmo 139. Penso che Giona si è dimenticato di questo salmo quando è partito. Salmo 139, versetto 7. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? Dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se stendo il mio letto nello Sheol, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, Tarshish, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. E quindi lui ha provato a scappare, però come sappiamo è impossibile scappare e fuggire veramente dalla presenza dell'Eterno. E non solo la presenza di Dio, ma anche la parola di Dio. C'era un semplice ordine. Levati, vai e predichi, però. Possiamo tutti dire che a volte ci sono brani della Bibbia che sono un po' difficili a capire, ok? Possiamo dire, non so precisamente cosa vuol dire, però, insomma. Però posso anche dire che per ogni brano difficile nella Bibbia ci sono centinaia di brani chiarissimi, facilissimi a capire. E penso che quello che Dio ha detto a Giona era proprio uno di questi. Semplice, chiaro, impossibile a fraintendersi. Levati, vai a Nineve e predica, ok? Però lui fugge da questa parola. Lui vuole andare dall'altra parte. E possiamo chiedere anche noi stessi quante volte anche noi disubbidiamo le chiare indicazioni di Dio. Tante volte sono proprio i comandamenti o i versetti chiari che sono più difficili a mettere in pratica che quei un po' più complicati. E tante volte noi fuggiamo perché la volontà di Dio si contrasta con la nostra volontà. Okay? La volontà di Dio è in quella direzione e i nostri desideri sono proprio nell'altra direzione. Tante volte abbiamo il desiderio di avere comfort, tante volte abbiamo il desiderio di avere benessere personale, okay? Tante volte facciamo scuse perché, ah, ma Signore, sarebbe un lavoro difficile andare a Nineve, cioè proprio Nineve a predicare. Tante volte, come abbiamo visto, il Signore ci chiama a cose forse non popolari, ok? Giona tante volte, o molto probabilmente, avrebbe rischiato la sua popolarità per andare a predicare questo messaggio. E forse c'erano anche dei pregiudizi nel cuore di Giona, che lui, no, ma i Niniviti, ma no, cioè, non puoi salvare loro. E lui aveva questo blocco. Potremmo andare avanti. Ma facciamo bene chiederci da che cosa stiamo fuggendo, ok? Perché fuggo? E qual è il costo, ok, di seguire i miei desideri invece di seguire quello che il Signore mi mette davanti? Perché anche Giona dice che lui ha pagato il prezzo, ok? Ma non è mai arrivato. Gesù invece dice che noi dobbiamo fare cosa? Rinnegare noi stessi, prendere la nostra croce e seguire Gesù. Okay? E quando perdiamo la nostra vita, lo scopriremo veramente. Dico due altre cose. Un'altra cosa, poi vediamo un versetto nel Nuovo Testamento, poi concludiamo. Vediamo che questo fuggire di Giona è sempre un scendere. Okay? Nel testo dice che lui scende a Giaffa. Poi letteralmente nell'ebraico dice che lui scende nella barca, scende nelle parti più recondite della nave, scende in un sonno profondo, scende nel mare, scende nel ventre del grosso pesce, scende fino a Sheol. Okay? E penso che questo verbo scendere è indicativo anche dello stato spirituale di Giona. Quando fuggiamo dai progetti di Dio, noi stiamo scendendo, è una discesa lontano dal Signore. Comunque ne parleremo un po' la prossima volta. Quindi ecco l'inizio del libro di Giona, ok? Abbiamo approfondito per poi poter capire meglio nelle domeniche successive, ma prima di finire oggi vogliamo vedere quello che Gesù aveva da dire riguardo questo profeta Giona. Quindi giriamo un attimo in Matteo 12. Matteo 12, 38. Allora, alcuni scribi e farisei lo interrogarono dicendo, questo è Gesù, scribi e farisei interrogano Gesù, Maestro, noi vorremmo vedere da te qualche segno. Ma egli rispondendo, disse loro, questa malvagia e adultera generazione chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno di chi? Del profeta Giona, ok? Ecco, lo vediamo un'altra volta. Questi giudei religiosi vogliono vedere un segno, Gesù sa, conosce il loro cuore, dice nessun segno, ok? Tranne uno, segno di Giona. È pazzesco perché quali sono le due generazioni che hanno visto più segni in tutta la storia della Bibbia? Quello di Gesù? È quello di Mosè, vero? Hanno visto tanti, tanti, tanti segni. Quali sono le due generazioni proprio conosciute per la loro incredulità? Mosè e quella di Gesù. Perché i segni non salvano. Il problema nostro principale è il cuore, ok? E vedendo qualcosa, un segno non ci salva, non trasforma il nostro cuore. Cosa ci trasforma? La parola di Dio, lo Spirito di Dio dentro di noi che ci trasforma. Comunque, segni, dice solo il segno di Giona. Poi versetto 40, infatti come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così starà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Quindi loro vedranno un segno, questo segno di Giona. Ok, ed è molto facile capire, insomma, come si collegano questi due segni. Gesù è stato 3 giorni, 3 notti nel cuore della terra. Ovviamente parla della tomba, ok, dopo la sua morte, ed anche della sua risurrezione, perché Gesù non è rimasto là, dopo 3 giorni se ne è uscito vivo, risorto. Questo sarà il segno che vedono la morte e la risurrezione del Messia, il Figlio di Dio. Quindi questa storia di Giona è una figura di Cristo. Okay? E noi sappiamo che in tutto l'Antico Testamento, un po' come abbiamo visto con David Downs qualche domenica fa, vediamo in tutto l'Antico Testamento possiamo vedere Gesù in ogni libro, ok? Queste ombre che ci puntano davanti verso Gesù. Poi l'ultimo versetto, versetto 41, i Niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Ed ecco, qui c'è uno più grande di Giona. Ok? Alla fine di tutto, nel giudizio, i Niniviti giudicheranno questa generazione. Come ho detto, la predicazione di Giona consisteva di 7 parole. Con 7 parole, almeno scritte qua, tutta la città si ravvede. E loro, avendo il Figlio di Dio avanti, non si ravvedono comunque. E per chiudere, riflettiamo su questa frase. Qui c'è uno più grande di Giona. Chi è questo più grande di Giona? Gesù, di nuovo, tutto l'Antico Testamento ci indica verso Gesù. Ci sono tante cose simili tra questi due uomini. Giona era di Gat Efer, vicino al Mar di Galilea. Gesù era di Nazareth. Infatti questi due paesi si distano solo 5 chilometri l'uno dall'altro. Giona era profeta, Gesù profeta. Giona predicava, Gesù predicava. Gentili si ravvedono quando sentono le loro predicazioni. Okay? Quindi tante cose simili, però anche tante cose diverse. Dove Giona sbaglia, Gesù vince. Dove Giona fallisce nella sua missione, Gesù ci riesce. Giona ha scappato dalla chiamata, Gesù ha afferrato la sua chiamata. Giona dormiva nella barca, nella sua disobbedienza, mentre Gesù dormiva in una barca, in pace, in obbedienza. Giona si butta dalla barca per finire la sua vita, mentre Gesù calma la tempesta per salvare gli altri. Giona è stato inghiottito per la sua ribellione, ma Gesù è stato inghiottito per la nostra ribellione. Giona odiava i suoi nemici. Gesù invece cosa ha detto? Dobbiamo amare i nostri nemici. Giona desidera male per le altre nazioni, mentre Gesù ha dato la sua vita per salvarle. Quindi possiamo tutti quanti dire: c'è uno più grande di Giona. Amen. La storia non finisce con Giona e il suo anti-ravvedimento, ok? È venuto Cristo per predicare il vero ravvedimento, la salvezza in Lui.